Laser.
Fin da quando è stata nominata, le aspettative su Anne Demester erano molto alte. Si trattava di ripristinare la reputazione del Kunsthaus dopo la grave crisi innescata dall'esposizione della controversa collezione Burle nell'autunno del 2021. Demester, rispetto al suo predecessore, ha idee molto diverse sia sul ruolo del museo ma anche sugli approcci all'arte, alle mostre e soprattutto sul rapporto tra storia e storia dell'arte. Di tutti questi temi ha parlato molto liberamente durante la lunga intervista che ci ha concesso nella settimana di Art Basel, in un fine pomeriggio di ritorno proprio dalla grande fiera d'arte contemporanea. Anne Demester, una domanda sulla sua formazione, prima di tutto sul suo percorso professionale, perché lei ha fatto studi di letteratura ed è stata giornalista e critica d'arte. Com'è arrivata al mondo dell'arte vero e proprio, al lavoro di curatrice?
It's a long story cut short. I think I was always interested in visual art, but
è una lunga storia. Per farla breve, posso dire che ho sempre avuto un interesse per l'arte visiva, ma sono cresciuta in una famiglia in cui gli studi d'arte non erano considerati rilevanti. Del tipo, quale lavoro puoi avere se studi storia dell'arte? E io fin da bambina amavo molto leggere, quindi è stato logico dedicarmi a studi linguistici e letterari. L'arte la consideravo più come un hobby. Come giornalista mi sono occupata di letteratura e di cultura in generale, all'inizio per alcuni quotidiani nazionali e poi anche per il Financial Economical Times in Belgio. I soggetti erano la letteratura, ma anche un po' di danza e di teatro. Ma nella mia vita privata l'arte visiva contava molto. Visitavo molte mostre e avevo molti amici artisti. Un giorno uno dei miei caporedattori mi ha detto: «Perché non scrivi di arte, visto che è la tua grande passione?» E io ho risposto: «Non sono una storica dell'arte, sono una giornalista». E lui mi ha risposto che non serviva essere una storica dell'arte. Noi giornalisti dobbiamo sapere come scrivere delle storie, come approfondire, essere curiosi e raccogliere informazioni. Così ho cominciato a scrivere di arte visiva. Ritrovarsi poi un giorno sull'altra sponda del fiume, per così dire, è stata davvero un caso, una coincidenza per la quale sono molto grata. È stato l'ex direttore del Museo di Arte Contemporanea di Ghent, in Belgio, e curatore di Documenta 9, Jan Hoot, che un giorno mi telefonò dicendomi che stava cercando un'assistente curatrice. «La ringrazio», dissi io, «ma non ho pubblicato annunci di lavoro». E lui: «Ma io non mi occupo di annunci, le sto chiedendo di lavorare per me». Ero sbalordita e risposi: «Ma io non ho studiato storia dell'arte, non ho mai curato una mostra e poi lei non mi conosce», gli dissi. Io invece lo conoscevo perché Hoot era un personaggio molto noto in Belgio, anche fuori dal mondo dell'arte, molto, molto mediatico, esuberante. Quando lo racconto, come a lei adesso, sembra uno scherzo. «Non ho bisogno di una storica dell'arte. Mi piace come scrive di arte. È questo che mi interessa. E no, non ci conosciamo. Io sono figlio di uno psichiatra. Se ci incontriamo per un pranzo, saprò chi è lei». Ho pensato: «Questo tipo è davvero pazzo. Non è il modo di assumere qualcuno». Ma poi ho pensato che fosse una grande opportunità. Quell'uomo aveva una conoscenza enciclopedica dell'arte, aveva curato bellissime mostre e ho pensato: «Perché non tentare?» E così ho cominciato a lavorare per Jan Hoot. Ho continuato anche a scrivere di letteratura per il giornale per un po'. E alla fine, quando ho lavorato con lui, sono stata contagiata da questo mondo. E mi sono detta: «Wow, finire dall'altra parte è davvero eccitante, perché si è ancora più vicini all'arte».
And the virus got me, and when I did work for him, I thought, wow, but the other side is even more exciting because you're so close to art.
Non la spaventava un po' questo cambiamento?
Yes, I mean, I was afraid because it was so unusual.
Beh, sì, un po' di paura c'era, perché era una situazione insolita. E poi ero stata assunta in un modo che sembrava così poco professionale. Ma mi sono detta: «Se non tento ora, poi me ne pentirò, anche perché non capita tutti i giorni di poter avere come mentore una persona con una così lunga esperienza nel mondo dell'arte. E ho pensato che se anche non fosse stata la mia strada, avrei in ogni caso imparato molto. Era un'opportunità da non sprecare. E alla fine si è rivelata essere una grande idea.
Lei ha diretto un centro d'arte contemporanea ad Amsterdam, The Apple, e poi nel 2014 è diventata direttrice del Museo Frans Hals di Harlem, un'esperienza di alcuni anni che è stata molto importante. Che cosa si porta di quell'esperienza qui a Zurigo nel suo nuovo incarico di direttrice del Kunsthaus?
That's a good question, because I think running an art center is very different from running a museum, because a museum has a collection and in the end that's the core.
È una buona domanda, perché penso che gestire un centro d'arte sia molto diverso rispetto alla gestione di un museo. Il nucleo del museo sono le collezioni, sono il fulcro di quello che facciamo, anche quando non sono visibili. E penso che dal museo Frans Hals mi porto almeno due o tre cose. Ho imparato molto su come si gestisce un museo, sulla parte manageriale, perché costituisce una grande parte di questo lavoro, anche se, certo, la ragione principale che ci muove resta l'arte. Le operazioni quotidiane riguardano le persone, il denaro, l'edificio, le collezioni. E ho imparato molto al museo, anche a divertirmi. Il nostro ruolo è quello di essere dei mediatori tra l'arte e il pubblico. Ma se la macchina non funziona, diventa molto difficile. E penso anche di avere imparato molto sul cambiamento, come portare i cambiamenti in un'istituzione, quanto sia difficile, ma anche eccitante riuscirci. Un'altra cosa è legata a quello che facevamo ad Harlem. Uno dei nostri obiettivi era come mettere in connessione i maestri antichi con l'arte contemporanea, ma anche con il presente, ovvero fare capire la ragione per cui li guardiamo ancora oggi. È scontato dire che oggi guardiamo ancora Caravaggio. Ma un pittore antico può essere molto lontano da noi, come se si volesse andare oltre la questione della bellezza. E così abbiamo investito molte energie nello stabilire una connessione tra l'arte di differenti epoche, ma anche per riattualizzare i maestri antichi e viceversa, per mostrare che l'arte contemporanea, anche quando sembra del tutto slegata dalla storia dell'arte, ha delle radici a cui attingono gli artisti di oggi. Mi pare che fosse l'artista britannico keniota Grace Ndiritu che diceva: ogni artista è legato al tempo profondo. Il suo è un lavoro molto concettuale, ma lei afferma di essere connessa con i pittori delle caverne di 50.000 anni fa, perché tutta l'arte attraversa il tempo. Penso di portare questa esperienza, che è valida anche qui al Kunsthaus, perché anche noi abbiamo una collezione che va dal Medioevo fino ai giorni nostri. Siamo davvero un musée des beaux-arts, come dicono in Francia. Quindi credo di portare al Kunsthaus anche questa esperienza di gestione di un museo completo e anche i tentativi di aver reso tutto questo vitale e dinamico.
And the how you try to sort of make that alive and dynamic is something I bring to the house.
Veniamo allora al suo ruolo attuale e alle sfide che la attendono. Lei ha sempre dichiarato in questi mesi che intende mostrare un mondo dell'arte più inclusivo e più aperto. Ci può spiegare che cosa significa questo nel contesto del Kunsthaus e più in generale in Svizzera?
Si tratta di qualcosa che sto ancora esplorando e capendo insieme al mio team, perché negli ultimi 20 anni ho vissuto nei Paesi Bassi. E l'inclusione lì ha un significato molto diverso rispetto alla Svizzera. L'Olanda è una società che è stata caratterizzata dall'immigrazione fin dal XVII secolo, immigrazione associata al colonialismo. Anche oggi la popolazione olandese è molto diversa da quella svizzera, in senso globale. Ci sono persone che vengono da ogni parte del mondo e alcuni di loro sono cittadini olandesi, nonostante siano originari del Suriname o dell'Indonesia, altri sono espatriati e la discussione su che cosa significhi inclusione è sempre locale. Credo che in Olanda in passato fosse esclusivamente etnica, una questione di colore della pelle. E questo condizionava tutto il dibattito. Credo invece che in Svizzera il dibattito sia molto diverso, perché forse inclusione e diversità qui non hanno a che fare tanto con il colore della pelle, ma piuttosto con le ondate di migranti. Ma sto ancora scoprendo la realtà elvetica e ho bisogno di capire delle cose e di imparare dai miei colleghi. Una delle cose che mi affascina è che molti qui dicono: certo, la Svizzera, come il Belgio, è un paese composto da differenti comunità che parlano lingue diverse, hanno abitudini diverse, diversi codici di condotta. Quindi era già in origine un patchwork e una situazione diversa rispetto ai Paesi Bassi. E anche se la Svizzera è forse molto più bianca, c'è una grande stratificazione nella migrazione e sento di non sapere ancora abbastanza. Sto leggendo molto e ascoltando molto. I miei colleghi italofoni dicono: fino agli anni 60 gli immigrati italiani non erano trattati molto bene. Allo stesso tempo, se pensiamo a Zurigo, dopo gli italiani c'è stata un'ondata di tibetani e di comunità dello Sri Lanka e molti immigrati dai paesi dell'Europa dell'Est e dei Balcani durante la guerra in Jugoslavia. Secondo me questo costituisce un altro tipo di diversità nella popolazione. E questo significa anche un approccio diverso per noi al museo.
And at the same time, I think inclusion is so much broader than just the discussion of who belongs where.
Allo stesso tempo, penso che l'inclusione si spinga ben oltre l'idea di appartenenza a un luogo, a un dove. Le persone si devono sentire accolte e benvenute. Non devono pensare che il museo sia una fortezza e che per accedervi servano specifiche conoscenze. Forse ci sono persone al 100% svizzere che non sentono di appartenere a questo luogo. Si sentono ancora esclusi perché non conoscono nulla d'arte e di storia dell'arte. Credo quindi che ci sia molto da fare. Dobbiamo dimostrare con piccoli gesti alle persone che sono le benvenute al museo, che siamo aperti e interessati a tutti, anche a quelli che non hanno un background specifico. Lo so che sembra una risposta un po' vaga, ma penso davvero che l'inclusione sia un fatto locale. Per tutti i musei del mondo questo è un tema globale, ma i nostri metodi e approcci devono essere locali. E dobbiamo cominciare a pensare come fare. Abbiamo già in mente alcune cose. Per esempio, ci siamo chiesti come poter usare lo spazio del giardino, che è un luogo naturalmente confortevole per le persone. Oggi è bello, ma non particolarmente invitante. Nel 2025 chiederemo a un artista di realizzare una sorta di parco giochi di sculture. Così le persone potranno dire: andiamo a visitare il giardino. E poi forse entreranno anche al museo. Certo, ci vuole tempo. Questo è uno dei temi più importanti per il museo. È una grande macchina e ci vuole tempo per i cambiamenti. Ma pensiamo anche a un diverso uso degli spazi del museo. Per esempio il foyer, che attualmente è uno spazio pubblico, ma non c'è nulla da vedere. Quindi ci piacerebbe installare delle opere d'arte che compreremo o che commissioneremo. Così, già a partire dal foyer, si potrà trascorrere del tempo al museo anche senza salire le scale per entrare nelle sale del museo per scoprire le mostre temporanee o le collezioni. Insomma, ci sono delle piccole cose per rendere l'atmosfera più ospitale.
So those are smaller things that we're planning to have a more hospitable atmosphere.
Because yes, this building is beautiful.
Yeah.
Il nuovo edificio firmato dall'architetto Chipperfield è sicuramente molto elegante. Si potrebbe anche dire che è uno spazio quasi troppo formale, austero, un tempio dell'arte che in un certo modo tiene a distanza i visitatori.
We realize that too. And we still love the building.
Eh sì, ha ragione, in parte è così, mette soggezione. Lo abbiamo capito e anche se ci piace, perché questo edificio è bellissimo, dobbiamo attenuare questa impressione. L'idea di Chipperfield era quella di creare uno spazio aperto e, come ha detto lei, è elegante, quasi distante e un po' severo. Credo si debba aggiungere arte laddove possibile per renderlo più accessibile. Ciò significa che siamo un museo, ma che la gente può viverlo anche in un modo più giocoso, ludico. Dobbiamo lavorare per renderlo più vivo. Penso che ce la faremo, anche se ci vorrà tempo.
So we have to work to make this building more alive. Yeah.
And some people said also that it was too big.
Quando è stata costruita la nuova ala del Kunsthaus an der Meister, qualcuno ha anche criticato le dimensioni di questo progetto. Troppo grande, si diceva monumentale. In tutto il mondo è vero che vediamo degli ampliamenti di musei e c'è chi parla proprio di gigantismo. Lei è d'accordo? Cosa ne pensa?
It's probably a valid critique, but it's a bit too late. We are so big now.
And penso che sia una critica giustificata, ma ormai è troppo tardi. Adesso siamo un grande museo. Penso che la questione sia duplice. In questo momento c'è molto dibattito nel mondo dell'arte sul fatto di ridurre le dimensioni, di scalare. Ma i musei stanno anche pianificando degli ampliamenti, ovunque, persino qui in Svizzera, a San Gallo, a Berna, alla Fondazione Bayerler. Quindi questa sembra una tendenza inarrestabile, perché semplicemente le collezioni continuano a crescere. Si tratta in molti casi di un discorso pragmatico. Occorre più spazio se si vogliono esporre le opere e non lasciarle nei depositi. D'altra parte penso ci sia tutto un discorso da fare sulle dimensioni dei musei, sul gigantismo. Ma la realtà è che i musei stanno crescendo. Non so se sia un fatto positivo, ma è ciò che sta accadendo.
We can offer different atmospheres because the atmosphere here is very different from the different old buildings.
Nel nostro caso penso che sia un vantaggio essere più grandi. Possiamo offrire al visitatore atmosfere diverse, una varietà di allestimenti per poter vivere il museo in momenti diversi, andare e venire senza vedere tutto in una volta. Dobbiamo fare il miglior uso possibile di questi spazi perché oggi possiamo offrire al visitatore approcci diversi all'arte.
Un'altra tendenza in atto negli ultimi anni per poter far fronte ai problemi di spazio, appunto, è quella di rendere accessibili i depositi, per esempio. Penso al rivoluzionario progetto del Depot a Rotterdam, ma anche a grandi musei d'arte italiani, come la Galleria Borghese a Roma, che ha allestito proprio un intero piano con le opere che sono in deposito, una sorta di museo nel museo. Avete qualche progetto di questo tipo anche qui a Zurigo?
Well, not with the storage, because I think the storage is really high security here and
no, qui a Zurigo non credo, perché qui il problema è l'elevato livello di sicurezza. Certo, quello del Boijmans Museum è un progetto fantastico, ma è un concetto globale, nato come un secondo museo, perché quello originale era rimasto chiuso per una ristrutturazione. Ma stiamo pensando anche noi di rendere visibili certe parti del museo che sono attualmente inaccessibili, per permettere ai visitatori di capire quali siano le fasi di preparazione di una mostra, come avvengono le attività di restauro. Stiamo restaurando un Odler e due volte alla settimana i visitatori possono parlare con i restauratori. Abbiamo poi una serie di conferenze dei curatori che spiegano come si prepara e allestisce una mostra, perché spesso non abbiamo idea di che cosa succede dietro le quinte di un'esposizione, come si passa da un'idea alla sua realizzazione. Sono tutti aspetti che attirano anche il pubblico. Lo abbiamo capito durante le porte aperte del museo e le visite guidate nei locali tecnici, tutte molto frequentate. Perché le persone sono curiose. Continueremo su questa strada.
So I think it's definitely something that we're going to continue doing.
Quando lei è stata nominata, le aspettative erano molto alte a Zurigo. Anche il fatto di essere una donna, lei lo percepisce, l'ha percepita come una sfida?
I don't know yet.
Non lo so ancora. Penso sia una buona domanda che mi è stata posta più volte. La mia risposta è stata: sono una donna, non conosco altro. Non so che cosa significherebbe essere un uomo, perché non lo sono. Ma è una domanda legittima, perché anche ad Art Basel in questi giorni ci siamo ritrovate con molte alte direttrici di musei europei. È stata una conversazione interessante. Una collega scandinava mi ha detto: dovremmo avere una sorta di suddivisione, di sezione dedicata alle direttrici. Oggi sono molte le donne che dirigono dei musei in Europa E lei lo diceva perché pensa che abbiamo uno stile diverso di management e siamo giudicate diversamente. Mentre un'altra collega non era d'accordo, perché vorrebbe che fosse considerato normale nel 2023 essere una direttrice e che facendo così rischieremmo di ghettizzarci da sole. Tra 10 anni non dovrebbero essere più poste domande sul fatto di essere donne o direttori di musei. Io mi trovo un po' tra le due posizioni perché penso che le donne siano giudicate diversamente. Le faccio un esempio. Una collega tedesca diceva che dalle donne ci si aspetta che siano leader più empatici. Così se sei un po' più severa e un po' più autoritaria, immediatamente sei bollata come la stronza. Se lo facesse un uomo, sarebbe giudicato come un uomo d'affari, obiettivo e professionale. E questa è una vera sfida, perché da una parte vuoi essere empatica, ma vuoi anche essere professionale, competente. E sono d'accordo anche con le colleghe che vogliono normalizzare la percezione di questo ruolo. In fondo, siamo la metà della popolazione mondiale, quindi è normale che ci troviamo anche ai vertici dei musei. Ed è meraviglioso e sorprendente che io sia la prima donna qui, ma cerchiamo di abituarci. Forse anche il mio successore sarà una donna. Penso che siamo ancora percepite come esotiche. Sono la prima direttrice del Kunsthaus, ma in Svizzera sono molte le donne a guidare musei, a Lucerna e a Berna, ma anche qui al Landesmuseum e al Rydberg. Quindi non sono la prima, ma è vero che questa è una grande istituzione, tradizionale, e avere un direttore sotto i 50 anni donna, straniera, è importante. Ma per me si tratta di poter realizzare ciò che desidero e dimenticarmi di come verrò giudicata. So che le persone hanno preconcetti, ma io voglio solo andare avanti e pensare che, come Denise Tonella, saremo di ispirazione per altre generazioni di donne, mostrando loro che si può essere donna e madre di 2 figli, oppure single senza figli e dirigere una grande istituzione. Bisogna lavorare molto e anche essere capaci di affrontare i pregiudizi degli altri. In passato sono sempre stata la ragazza bionda, sempre allegra. Sapevo che mi giudicavano per questo, certo, ma non la si deve prendere come un'offesa o permettere che questo possa condizionare ciò che siete o che state dicendo. Insomma, io sono tutto questo, ma sono anche una professionista. Così andiamo avanti, passiamo oltre.
But I am that, but I'm also professional and let's just move on. Like, yeah.
And the pandemic crisis.
La pandemia ha sicuramente cambiato tutte le nostre abitudini, anche quelle che abbiamo come visitatori di musei. Secondo lei è cambiato anche il vostro modo di lavorare come curatori, come direttori e come?
I think it's interesting that in Switzerland, in the Netherlands, I'm sorry to steal my point of reference because of 20 years.
Sì, certo, la crisi del Covid ha cambiato anche il modo di lavorare dei musei, le abitudini del pubblico, la relazione con i visitatori. Un fenomeno che nei Paesi Bassi, lo cito spesso perché ci ho vissuto e lavorato 20 anni, la pandemia ha avuto un grande effetto persino sul numero dei visitatori e i musei non hanno ancora recuperato le percentuali precedenti. Soltanto i più popolari e famosi come il Van Gogh Museum sono tornati ai numeri di prima. Gli altri invece registrano dal 25 al 30% in meno di visitatori. Qui invece è stato diverso. Anche parlando con i colleghi, sembra che le persone siano tornate ai livelli precedenti la crisi. Anche perché al Kunsthaus c'è stato un doppio cataclisma che ha attirato pubblico. L'inaugurazione dell'ala nuova e lo scandalo della collezione Burle. Abbiamo notato delle piccole differenze, non sappiamo se legate alla pandemia, come il fatto che le persone abbiano voglia e provino piacere a toccare gli oggetti e le opere, quasi volessero essere più vicini all'arte. Abbiamo avuto casi di visitatori che toccavano i quadri. Notiamo anche che le persone tendono a non formare più gruppi numerosi, sono caute. Ma in generale non abbiamo notato grandi cambiamenti qui. Anche sul piano dei metodi organizzativi. Di solito sono molto ottimista in questo senso, ma anche un po' pessimista perché penso che ci aspettassimo tutti che la pandemia cambiasse il nostro modo di lavorare, che le mostre blockbuster sparissero, che facessimo meno trasporti internazionali. Di certo è cambiata la cultura dei meeting, facciamo più riunioni a distanza e ci sono ancora le mostre blockbuster, forse sono anche aumentate perché ognuno sente la necessità di profilarsi di nuovo, di essere presente sulla scena, di sorprendere con cose nuove. Credo che una delle sfide per i musei, se vogliamo diventare più sostenibile, sia quella di ridurre i trasporti. Certo, nessuno vuole essere il primo a rinunciare a fare arrivare opere da tutto il mondo, perché si tratta di perdere pubblico, magari. Credo che quello della sostenibilità debba essere un movimento collettivo. Avevo sperato che la pandemia lo potesse innescare automaticamente, ma non è stato così.
And I had hoped that the pandemic would do that automatically, but it doesn't.